Benvenuti a un nuovo episodio di Zero Days, il mio podcast. Oggi vorrei parlare di stalking e di cyberstalking, perché la settimana scorsa è iniziato il nostro corso di perfezionamento all'Università Statale di Milano in criminalità informatica e investigazioni digitali, e la prima giornata l'abbiamo proprio dedicata allo stalking, al cyberbullismo. Abbiamo parlato per quasi 8 ore con avvocati, investigatori, tecnici, e allora vorrei fare una piccola sintesi magari delle cose che si sono dette e anche dei punti un po' più in discussione. Intanto abbiamo notato come lo stalking e il cyberstalking siano temi critici che coinvolgono tanti aspetti. Ci sono aspetti di diritto penale, di diritto processuale penale, ma anche aspetti che riguardano l'analisi della vittima, la profilazione dello stalker, con anche la valutazione di problemi psichiatrici o psicologici del carnefice, e anche le capacità di condizionamento della vittima. Durante la lezione abbiamo trovato anche sul web alcune linee guida o indicazioni date da diverse procure. Ad esempio, abbiamo commentato in aula le linee guida della Procura di Genova, che cercano di chiarire un po' il quadro di un reato così complesso, che vedremo è un reato, quello di stalking, che si collega spesso con altri tipi di reati, quali i maltrattamenti, le violenze, quindi genera di solito dei quadri, come dicevo, molto articolati. Abbiamo guardato un po' anche le linee guida e le modalità pratiche delle associazioni, soprattutto quelle associazioni che proteggono, difendono, forniscono assistenza psicologica, prevenzione al fenomeno e alle vittime di questo fenomeno. E poi dopo abbiamo valutato un po' le strategie tipiche degli avvocati e degli investigatori nell'attività quotidiana. Innanzitutto il quadro normativo che è disegnato è molto complesso, come dicevo, molto complesso perché sulla carta il reato di stalking nel nostro ordinamento è disciplinato da un solo articolo, che è il 612 bis del codice penale, che, come è noto, non parla di stalking esplicitamente, ma parla di atti persecutori. Però è la riforma del nostro ordinamento che ha introdotto il reato di stalking. In realtà, nella pratica, la prima cosa che abbiamo visto è che determinati comportamenti, soprattutto in ambito familiare o con delle basi sentimentali o di risentimento, coinvolgono tanti altri articoli del codice penale. Nelle linee guida della Procura di Genova, ad esempio, si nota come, quando si parla in generale di vittime di questo tipo di violenze, vengono coinvolti ed entrano in gioco almeno 9 reati. E quindi si va dal reato di percosse, ad esempio, previsto dall'articolo 581 del codice penale. Si prendeva in considerazione anche il reato di ingiuria, quello previsto, che era previsto dall'articolo 594 e poi abrogato nel 2016, il reato di minaccia previsto dal 612 del codice penale, l'ipotesi di minaccia aggravata, sempre dal 612, i maltrattamenti contro i familiari o i conviventi previsto dall'articolo 572 del codice penale, le lesioni personali previste dal 582, le lesioni aggravate dal rapporto coniugale previste dal 583 e infine la violenza sessuale prevista dal 609 bis del codice penale. Oltre, si diceva, al reato di atti persecutori, che è quello comunemente definito come stalking, previsto dal 612 bis. Quindi la prima, diciamo, il primo mito da sfatare è che ci sia un reato di stalking e un articolo unicamente da prendere in considerazione. La realtà è che molto spesso i comportamenti relativi a determinati casi si allargano anche a tutte queste fattispecie. Gli episodi di violenza domestica, ad esempio, che sono episodi dove la violenza può essere fisica, sessuale, psicologica ed economica, che sono questi un po' i quattro tipi di violenza riconosciuti dal diritto e riconosciuti dalla dottrina, all'interno della famiglia apre delle problematiche spesso strettamente collegate agli episodi di stalking. Durante la lezione e durante la giornata abbiamo dedicato particolare attenzione anche a tutti i sistemi di prevenzione e di protezione che l'ordinamento giuridico prepara, diciamo, a sostegno delle vittime. E in particolare, faccio un esempio, il caso di informare la vittima, l'obbligo di informare la vittima di questi tipi di violenza sui centri antiviolenza che sono attivi nella sua zona di residenza e se la vittima lo richiede, di metterla in contatto con il centro. Questo perché questi tipi di reati si trattano spesso non soltanto con possiamo dire le sanzioni, il diritto vero e proprio, il processo, ma anche con delle azioni a raggiera altrettanto importanti di prevenzione prima e di protezione dopo, e anche di contatto con psicologi e centri antiviolenza che possano aiutare a superare il percorso. Si è parlato della disposizione per cui viene data notizia al tribunale per i minorenni quando si procede per un delitto di prostituzione o pornografia minorile, di riduzione in schiavitù, di violenza sessuale, di maltrattamenti o di stalking in danno di minorenni, ovvero un genitore di minorenne nei confronti dell'altro genitore. Questo per prevedere anche dei per adottare anche dei provvedimenti di protezione della famiglia, cioè quei provvedimenti che sono pensati per proteggere il contesto familiare. Abbiamo parlato del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, previsto da una normativa del 2013, anche questo interessante quando lo straniero è vittima di maltrattamenti, di lesioni aggravate, di sequestro di persona, di violenza sessuale, di stalking o di altri gravi delitti nell'ambito della violenza domestica e corre un pericolo per la propria incolumità, vi è la possibilità per il questore di rilasciare il permesso di soggiorno per sottrarre questa vittima alla violenza. Un bel dibattito durante la giornata di lezione è sorto, come era prevedibile, attorno all'istituto dell'ammonimento. L'istituto dell'ammonimento è stato introdotto è stato previsto dalla normativa contro lo stalking, è stato richiamato anche nella normativa recente contro il cyberbullismo, è considerato uno strumento di prevenzione, quindi il questore ammonisce il soggetto invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge nel caso di atti persecutori prima della presentazione della querela. Se il soggetto è già ammonito e commette attività di stalking, si procede d'ufficio per quel determinato delitto e la pena viene aumentata. La possibilità dell'ammonimento c'è anche nei casi di percosse e di lesioni e si può rivelare come una misura di prevenzione e di protezione particolarmente utile quando non è facile e non è chiaro inquadrare la condotta, e cioè capire se si è in presenza di episodi di maltrattamenti o di altri tipi di reati. È considerato, diciamo, uno strumento che non lascia la vittima priva di una tutela, insomma, priva di una tutela da parte della società e del sistema pubblico. Abbiamo parlato anche degli strumenti di prevenzione e di protezione che consistono nell'allontanamento, in particolare chi è colto in flagranza di reati, di violazione di obblighi familiari, di abuso di mezzi di correzione, di lesioni procedibili d'ufficio aggravate commesse nei danni del prossimo congiunto di un convivente, può essere allontanato, dalla polizia giudiziaria previa autorizzazione da parte del pubblico ministero, con la necessità di convalidare la misura da parte del giudice per le indagini preliminari entro 48 ore dalla richiesta che il PM deve fare, entro 48 ore dall'adozione di tali misure. Questo è un quadro che, come dire, si crea attorno alla parte offesa, alla vittima, al fine di creare una specie di griglia, l'abbiamo chiamata, di protezione e di riparazione, diciamo, da eventuali eventi. Alcune norme poi sono invece tipicamente processuali, ad esempio l'obbligo di notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari alla parte offesa nei casi di maltrattamenti e stalking. Questo, detto in termini meno giuridici, vuol dire far sì che la parte offesa, la vittima che ha denunciato, conosca sempre se il suo aggressore, se il carnefice è uscito, se sono terminati se sono spirati i termini per le misure cautelari e così via. Altro strumento di protezione che abbiamo ricordato è l'ammissione al gratuito patrocinio per le vittime di reati di maltrattamenti e di stalking, quindi anche l'idea che sia troppo costoso il procedere o il perseguire un iter giudiziario viene mitigato dal codice dell'ordinamento che prevedono lo strumento del gratuito patrocinio. Di conseguenza, per fare un primo punto, questa griglia di regole che sono abbastanza comuni per stalking, per violenza sessuale, per maltrattamenti, tendenzialmente vanno a operare in questi ambiti, questa griglia di protezione. Innanzitutto abbiamo visto l'istituto dell'allontanamento, la possibilità dell'allontanamento da parte della polizia giudiziaria su autorizzazione del PM, l'informare la vittima sui centri antiviolenza nel territorio di residenza, l'obbligo di comunicazione, abbiamo detto, al tribunale dei minorenni per le questioni più correlate all'ambito familiare, le cautele e le modalità protette se bisogna esaminare la vittima nel dibattimento per non rischiare di condizionare o di traumatizzare la vittima nel momento in cui le si chiede di ricordare gli avvenimenti. Alcune procure prevedono poi delle priorità nella trattazione di questi processi per cercare di garantire nei limiti una rapidità di soluzione. Venendo allo stalking e al 612 bis, che era un po' l'oggetto di tutta la giornata, anche se, come dicevo, non si può pensare di trattare lo stalking senza trattare gli altri reati un po' satelliti, diciamo. Quali sono un po' le caratteristiche? Le caratteristiche sono che la querela per il delitto di stalking si può presentare entro 6 mesi, come nei casi di violenza sessuale, e a differenza di questa querela per violenza sessuale, quella per stalking si può rimettere soltanto davanti al giudice e soltanto se non si tratti di minacce reiterate fatte con armi o con scritti anonimi o da più persone. Si procede d'ufficio per lo stalking se la vittima è un disabile o è un minore, ovvero quando il reato è connesso con altro reato procedibile d'ufficio, ovvero, come dicevamo prima, quando l'autore è già stato ammonito dal questore utilizzando l'istituto dell'ammonimento di cui parlavamo prima. Sono previsti casi di aumento di pena fino a 5 anni, l'arresto obbligatorio in flagranza. Lo stalking si applica anche al coniuge pur se separato o divorziato o a una persona legata da relazione affettiva. Si applica se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici, e questi sono casi nei quali la pena è aumentata di un terzo. La pena viene aumentata anche se il soggetto, se l'imputato era già stato ammonito dal questore, o se la vittima era in stato di gravidanza, se la vittima era un minore o un disabile, o se la condotta era mantenuta con armi o da una persona travisata. Nel caso dello stalking sono infine possibili le intercettazioni telefoniche. Anche per quanto riguarda lo stalking si applicano quelle misure, quella griglia di protezioni, quello scudo di cui ho parlato prima, quindi l'ammissione al gratuito patrocinio, la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini anche alla parte offesa, cioè alla vittima, particolari cautele e modalità protette nell'esame testimoniale della parte offesa, una trattazione prioritaria dei processi e una sola proroga dei termini per le indagini. Questa disciplina dello stalking ha molti aspetti in comune, ad esempio, con i reati di maltrattamenti. L'articolo, che è il 612 bis, lo potremmo dividere in 3 grandi parti. La prima parte è quella che introduce nel nostro ordinamento questa nuova fattispecie. Il titolo dell'articolo è Atti persecutori, e questa prima parte dice che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque con condotte reiterate minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Nella seconda parte dell'articolo, invece, si parla dei casi di aumento di pena. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Viene poi previsto un altro caso di aumento di pena: la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, ovvero con armi o da persona travisata. L'ultima parte dell'articolo invece parla, come si diceva prima, delle condizioni di procedibilità e dice: il delitto è punito a querela della persona offesa, il termine per la proposizione della querela è di 6 mesi, si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. La remissione della querela può essere soltanto processuale, la querela è comunque irrevocabile se il fatto è commesso mediante minacce reiterate. Questo è il reato di stalking è stato introdotto nel nostro ordinamento. I lavori preparatori prima dell'introduzione del reato di stalking con la legge, con il decreto legge 23 febbraio 2009 numero 11, che è stato convertito in legge dalla legge 23 aprile 2009 numero 38 e poi modificato nel 2013, aveva un po' l'idea di correre ai ripari, cioè si sosteneva che le ipotesi già previste dal nostro codice penale non fossero sufficienti per disciplinare un reato che stava prendendo delle forme differenti. Anche l'istituto dell'ammonimento, io mi ricordo i comunicati stampa di allora, quando fu introdotto questa modifica normativa, l'ammonimento che era previsto dall'articolo 8 del decreto legge numero 11 del 2009, insomma, era sbandierato ed era presentato come una grande novità. In particolare la richiesta al questore di ammonire l'autore degli atti persecutori e una piccola istruttoria presso il questore, dove il questore assume informazioni, sente le persone informate dei fatti e, se ritiene fondata l'istanza, ammonisce il soggetto, presentava questo istituto come importante, anche perché l'ammonito, se continuava poi a tenere delle condotte persecutorie, diventava punibile d'ufficio con un aumento di pena. C'è stata una giurisprudenza abbastanza costante negli anni che ha definito alcuni punti. Mi ricordo ad esempio sentenze che disponevano come lo stalking fosse configurabile anche in caso di situazione conflittuale tra gli ex coniugi, quindi la presenza di uno stato di conflittualità tra ex coniugi non impediva di configurare la fattispecie di stalking. Venivano individuati ad esempio in un notevole flusso telefonico del contenuto minaccioso attività sintomatiche di una condotta assillante come previsto dalla legge. Una Cassazione del 2010 stabiliva come lo stalking fosse configurabile anche se gli atti molesti tra la vittima e il reo erano reciproci, cioè le classiche liti familiari reciproche, appunto. L'attività di stalking si poteva realizzare, si può realizzare, dice la Cassazione, anche ad esempio sporcando di rifiuti i cortili di proprietà di altre persone, cagionando in tal modo, insomma, uno stato d'ansia anche con attività fisiche e azioni che non sono tipiche dell'idea di stalking che uno comunemente ha. La giurisprudenza ha anche cercato di far capire come non sia essenziale il mutamento delle abitudini di vita di una persona offesa, ma perché si configura stalking è sufficiente, è necessario che la condotta del carnefice, per così dire, abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la incolumità propria o per l'incolumità altrui. Il reato di stalking è stato inserito nel nostro ordinamento a tutela della cosiddetta libertà morale della persona, che era un aspetto che non si riteneva che non fosse ancora previsto dal nostro codice. Pian piano la giurisprudenza poi si è adeguata al cosiddetto cyberstalking, ossia allo stalking portato avanti con i migliori strumenti tecnologici disponibili. Già nel 2010 cominciarono le prime sentenze della Cassazione sullo stalking applicabile a chi molesta o minaccia di morte via SMS o diffama, ad esempio in questo caso di un ex partner, su Facebook o sui social network, ad esempio per indurre i datori di lavoro a licenziarla. Contemporaneamente rientrano nello stalking anche modalità per così dire analogiche o tradizionali, quindi l'esprimere apprezzamenti ad alta voce, il mandare dei baci, il rivolgere degli sguardi insistenti e minacciosi che possano turbare le normali condizioni di vita e l'equilibrio della persona offesa. Così come anche gli apprezzamenti minacciosi con sguardi volti a intimorire che possono alterare l'equilibrio di una persona sono considerati come attività di stalking. Una Cassazione del 2010, ad esempio, ravvede il reato di stalking, la condotta, in una persona che per giorni aveva rivolto apprezzamenti di vario tipo a una minore, si recava a scuola della ragazzina e, fermo davanti all'istituto, rivolgeva degli sguardi minacciosi, perché questa attività aveva alterato gli equilibri e la serenità della ragazzina, che ad esempio aveva chiesto ai genitori di non frequentare più quell'istituto scolastico perché percepiva come pericolosa la situazione che si era generata. Durante la lezione ho anche commentato uno studio, un report dell'Istat, l'Istituto di Statistica, un po' datato del 2014 ma molto significativo secondo me, che si trova tranquillamente in rete, che evidenziava e inquadrava giustamente il fenomeno dello stalking come un fenomeno strettamente correlato al sommerso e al problema del sommerso. Per sommerso intendiamo, e già ne avevo parlato in alcuni podcast perché riguarda anche l'odio, riguarda le violenze, un'altissima percentuale, fino all'80% di soggetti che non denunciano. E di solito, come già dicevo, il sommerso non si denuncia per tre motivi: o per la vergogna, soprattutto quando l'aggressione va a toccare il lato sessuale, il lato fisico, ma anche il lato razziale, la discriminazione nella società; per diffidenza nei confronti dell'autorità, intendendo l'autorità in senso lato, la famiglia, la scuola, gli insegnanti, la polizia, la magistratura; o per una paura di ulteriore vittimizzazione, cioè il fatto che dopo la denuncia o la segnalazione la vittima sia ancora perseguita di più. Beh, in questo report dell'Istat del 2014 ci sono alcuni dati interessanti che io ho estrapolato. Il report è molto, sono tante pagine, però ad esempio mi ha interessato la parte che diceva come il 78% delle vittime non si era rivolta ad alcuna istituzione e non ha cercato aiuto presso i servizi specializzati. Soltanto il 15% si è rivolta alle forze dell'ordine, il 4,5% delle vittime si è rivolta ad un avvocato e solo l'1,5% ha cercato aiuto presso un servizio, un centro antiviolenza o antistalking. Quindi parliamo di un fenomeno che ha quasi l'80%, 78% dice l'Istat, di sommerso, non ci si rivolge per chiedere aiuto. L'Istat poi dichiara come solo il 48,3% delle donne che si sono rivolte a istituzioni o servizi specializzati hanno poi denunciato o sporto querela. Il 9% ha fatto un esposto, il 5% ha chiesto l'ammonimento e il 3% si è costituita parte civile, a fronte di un 40% che ha deciso di non fare nulla. E tra le vittime che non si sono rivolte alle istituzioni o a servizi specializzati, una su due ha affermato e ha dichiarato all'Istat di non averlo fatto perché ha preferito gestire la situazione da sola. Le vittime hanno anche riportato che a seguito delle azioni intraprese I comportamenti di stalking sono cessati nel 60% dei casi, sono rimasti uguali nel 21%, sono diminuiti nel 16% e sono aumentati nel residuo 2% dei casi. Quindi un'azione, anche giudiziaria, di ammonimento, un qualsiasi tipo di azione, ha portato a far cessare il 60% dei casi. Sempre l'Istat ricorda come tra le forme persecutorie più frequentemente attuate dagli ex partner si annoverino i tentativi insistenti di parlare con le donne, 15%, l'invio di messaggi e email o il fare telefonate o regali indesiderati, 13,5%, e la richiesta ripetuta di appuntamenti, 13%. Nel 12% dei casi sono state aspettate fuori di casa le vittime o fuori dal posto del lavoro, nel 10% le donne sono state seguite o spiate, mentre meno di frequente gli autori sono arrivati a danneggiare le loro cose o a minacciarle o a minacciare i loro figli o altre persone a loro care. Per analizzare l'impatto degli strumenti legislativi, l'Istat ha messo in relazione questi strumenti con l'esito dello stalking e, in estrema sintesi, secondo l'Istat emerge la totale efficacia dell'arresto e della condanna dell'autore rispetto alla cessazione dello stalking, ma anche la bontà degli altri strumenti, come ad esempio l'ammonimento e l'ordine di allontanamento di cui parlavamo prima, nel porre fine o far diminuire gli atti persecutori. In generale l'Istat dice che se si inizia un percorso giuridico legale, quello è comunque utile ai fini della diminuzione dello stalking. Come dicevo prima, l'Istat evidenzia come le vittime che non si sono rivolte alle istituzioni e che non hanno denunciato avevano delle ragioni, e queste ragioni le hanno dichiarato, cioè hanno dichiarato all'Istat il motivo per cui non l'hanno fatto. Nella maggior parte dei casi le vittime riportano di aver preferito gestire da sole la situazione, oppure non hanno ritenuto che il fatto fosse particolarmente grave, hanno avuto paura dell'ex partner, oppure soprattutto le straniere hanno ritenuto che le forze dell'ordine non avrebbero voluto o potuto fare qualcosa, quindi diffidenza nei confronti dell'autorità. Per i fatti di maggiore gravità, le motivazioni principali, secondo l'Istat, sono state il bene dei figli, la paura di non essere credute, il timore che si sapesse, soprattutto in contesti di provincia o limitati, e la paura dell'ex partner. La legge, come dicevo, è nata con dei fini nobili, cioè se guardiamo la relazione introduttiva alla legge che ha introdotto il 612 bis, è molto chiara. In pratica si sostiene che la violenza nei confronti delle donne e gli omicidi con movente sessuale o passionale siano spesso annunciati da una serie di atti insistenti e ripetuti, quali telefonate notturne, pedinamenti, appostamenti, che allora non trovavano nell'ordinamento italiano degli idonei strumenti di contrasto. In particolare appariva del tutto inadeguata ad arginare tale fenomeno il reato, la fattispecie del reato di molestie. Allora è stata manifestata la necessità di creare una nuova fattispecie per dilatare e anticipare la tutela della vittima, e quindi l'idea era quella di colmare un vuoto che soprattutto non si concentrasse sugli atti di violenza veri e propri che già erano disciplinati nel nostro codice, ma su ciò che li precede di solito, ciò che li precedeva, cioè quegli atti persecutori che sfuggivano a una sanzione particolare, ma che erano spesso correlati ad attività successive di violenza e anche omicidiarie. Ecco allora che nasce la fattispecie, l'idea di atto persecutorio o atti persecutori, che vengono visti come delle condotte persecutorie, ossessive e di interferenza illegittima nella vita privata di una persona. L'articolo è inserito nella parte del codice penale, il titolo 12, capo terzo, titolo 12, parte seconda, che è quello correlato alla libertà morale, e quindi ai delitti contro la libertà morale, per cui il bene giuridico tutelato diventa la libertà morale dell'individuo, ossia la libertà di autodeterminazione. Secondo me, e molti sostengono, strettamente collegato comunque anche all'incolumità individuale, proprio per quel problema anticipatorio di cui parlavamo prima. Quindi i due beni giuridici tutelati sono la libertà morale dell'individuo e l'incolumità individuale. L'esigenza pratica, se vogliamo individuare un'esigenza pratica di questa riforma normativa, è stata quella di punire delle condotte che erano prive del requisito della violenza e quindi di concentrarsi su condotte che precedono, in qualche modo annunciano, secondo l'esperienza comune, l'esperienza della cronaca, un fatto di violenza, mentre le altre norme del codice penale erano, per così dire, erano pensate, per così dire, quando la situazione era già ormai precipitata. Se vogliamo fare un'analisi molto veloce del reato di stalking, lo possiamo dividere in tre grandi parti. Una parte che disciplina la condotta tipica del reo, del carnefice, la reiterazione di tale condotta, la necessità di reiterazione di tale condotta e l'insorgere di un particolare stato d'animo nella vittima. Gli atti tipici dello stalking sono i più vari e sono ben noti: si va dall'invio ripetuto di regali, di mazzi di fiori, telefonate assillanti, anche soltanto degli squillini, e invio di email in maniera assillante, disturbante, ma anche di posta, SMS. C'è tutta la parte degli appostamenti, degli incontri apparentemente casuali ma in realtà voluti e ricercati anche sul luogo di lavoro della vittima, nelle vicinanze, nei pressi dell'abitazione. Gli atti vandalici sulle proprietà della vittima, ad esempio il danneggiamento dell'auto, e anche osservare la vittima e rubare determinati oggetti. Come ho detto e dicevo prima, oggi si parla soprattutto di cyberstalking. C'è stato l'aumento in un certo senso delle attività di stalking online e con strumenti telematici rispetto a quello tradizionale, che pure è rimasto ma è meno frequente. Questo perché le tecnologie hanno reso evidente come fosse tutto molto più semplice, molto più potente, molto più amplificato, molto più rapido e quindi molto molto più nocivo anche nei confronti della vittima. La Cassazione già fin dal 2010 ha ravvisato la Corte di Cassazione come integri senza problemi il delitto di atti persecutori l'inviare reiteratamente e continuamente SMS, messaggi di posta elettronica a una persona, ma anche postare sui social network, ad esempio Facebook, e divulgare ad esempio dei filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall'autore del reato con la vittima. La condotta per il reato, per il reato del nostro codice deve essere reiterata e seriale, cioè gli atti devono succedersi nel tempo, e quindi lo stalking è caratterizzato da una modalità ripetuta contro la volontà della vittima che viene a generare una vera e propria condotta persecutoria. Reiterazione di minacce o di molestie, anche soltanto due comportamenti o due azioni possono, generare reato di stalking. Se invece guardiamo alla vittima, la Cassazione è abbastanza lineare nel dire che perché ci sia il reato non è necessario che insorga nella vittima uno stato patologico di ansia che sia documentato con certificazione medica, ma è sufficiente che sia cagionato uno stato di paura, cioè che gli atti persecutori abbiano un effetto, dice la Cassazione, destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima. Questo è un po' il quadro, giuridico, anche un po' di storia dell'introduzione del fenomeno dello stalking nel nostro ordinamento, che, come dicevo all'inizio, è un fenomeno molto articolato e molto complesso. Nella giornata abbiamo anche affrontato un po' il lato psicologico. Il lato psicologico è interessante perché sono tanti gli studiosi i medici, gli studiosi di psicologia, di psichiatria anche, che hanno cercato di analizzare sia di fare la profilazione del criminale, cioè dello stalker, sia l'incredibile impatto che hanno determinate attività di stalker nei confronti della vittima. E questo viene fatto di solito individuando prima le caratteristiche e la natura dello stalker, cioè dividendolo in determinate categorie, della vittima dello stalking, delle cosiddette vittime secondarie, i familiari, i colleghi di lavoro, cioè le persone attorno alla vittima che subiscono comunque l'attività dello stalking, e anche dei cosiddetti spettatori, ossia persone che seguono e assistono in maniera anche attiva, a volte penso sui social network o passiva, a determinate attività. Quindi, per chiudere questa prima introduzione al tema dello stalking, non è un fenomeno semplice da comprendere, perché ingloba articoli del codice, giurisprudenza della Cassazione ormai insomma abbastanza consolidata, altri articoli satellite che riguardano la violenza domestica, i maltrattamenti e la violenza sessuale, questioni di psicologia e mediche, soprattutto per il trattamento dello stalker, la comprensione delle sue attività e anche per l'assistenza alla vittima. E attorno c'è lo Stato che cerca, come dicevo, di predisporre un sistema di scudi, di garanzie, di centri di assistenza, di centri antiviolenza, per cercare di rimediare all'impatto di questo reato. E quindi uno dei temi più affascinanti ma anche più complessi da affrontare, non solo per il giurista ma anche per il giurista informatico, per lo psicologo e per chiunque si interessi oggi di questi argomenti.